immagino il nostro Antonio ha cambiato capello.
E si è trasformata improvvisamente in Bruna.
Bruna riccia eppure uomo. Vabbè, con noi c'è il nostro regista Andrea. Ciao Andrea.
Per oggi c'è Andrea. Allora, ricordiamo i nostri contatti, vai Chiara.
Ci potete ascoltare su www.ondequadro.polito.it.
Oppure dove ci saranno tutti i podcast. E postiamo i podcast anche sul nostro gruppo di Facebook, che è www.facebook.com/grintosa.
Ok, oppure ci possono iscrivere su grintosaoq@gmail.com.
Stavolta l'hai detta tu, così non ti sei sbagliata. Qual è il tema di oggi, Chiaretta?
Oggi faremo tipo un percorso verso gli Zero Energy Building.
Finalmente, vorremmo dire, due architette che hanno fatto una trasmissione per un tot di puntate senza parlare praticamente mai di architettura.
Esatto.
E quindi ci voleva.
Oggi parleremo quindi di architettura ecosostenibile.
Esatto.
Cosa si intende per Zero Energy Buildings? Sono quegli edifici che hanno un impatto uguale a zero sull'ambiente.
E lanciamo la prima canzone. Vai Chiara, visto che è in inglese.
American Pie
di Don McLean.
So bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? Be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Field, the were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. Today the music died. He was singing bye bye, Miss American Pie. Drove a Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die.
Dovete sapere che Chiara a luglio si è laureata e nella sua tesi.
Io ti avevo detto di non dirlo questo.
Beh, io ti faccio gli spetti. Comunque Chiara ha portato la tesi, era su proprio questo argomento.
Il titolo era proprio quello, verso gli zero energetici.
Ah, ok.
La tesi.
Sì, non mi ricordavo il titolo, scusa.
Era quello.
E quindi Chiara, non dico che è espertissima, ma ne sa di sicuro più di me. Anche perché, ad esempio, io non ho mai frequentato un corso dove abbiamo progettato.
Progettato nemmeno noi, però sostenibile. La magistrale si farà.
Noi no.
Voi no?
No, e infatti a me piace un sacco questo argomento e sono contentissima che tu me ne parlerai.
Ok.
Non è proprio italiano, ma vabbè.
Avrei studiato anche tu qualcosa.
Sì, qualcosa sì, ma solo per
informare il tuo ascoltatore, no?
Sì, ovvio. E poi anche per interesse personale.
Giustamente.
Quindi,
dunque,
vai Chiara,
sì.
Spiegaci.
Allora, tutti quanti pensano che si è iniziato a parlare di risparmio energetico a partire dalla crisi petrolifera del 1973, ma in realtà non è così, perché nell'edilizia si parla appunto di risparmio energetico da prima. Infatti si parte dalla casa bioclimatica per poi passare alla casa solare, che è quella che sfrutta le fonti di energia rinnovabili,
che poi vi spiegheremo tutte queste
tutto
cose con cosa
calma.
Sono
Per poi passare alla casa passiva, che invece è quella che ha un consumo minore di 15 kWh al metro quadro annuo, per giungere poi alla casa autosufficiente o addirittura plus energy house, che sarebbe quella casa che produce più energia di quanto ne utilizza.
Che figata.
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 E a proposito del fatto che si parlava di risparmio energetico già prima.
Sì.
Cioè, il rapporto tra ambiente e architettura risale alle origini della civiltà. Infatti l'archeologia dimostra che fin dai tempi più antichi l'arte del costruire era strettamente legata al corso del sole. E infatti la forma degli edifici dipendeva proprio da questo, dalla collocazione sul, la collocazione, vabbè.
Ce la fai.
E dai.
E vedi cosa allora, c'è da leggere.
No, non è leggere, è che io avendo essendomi preparata il discorso, sì, per la mia discussione.
Quindi usavi dei termini.
Ho in mente quello, yeah. E se cerco a dire altro, Dio, aspetta. Ok.
Ok, con calma. Vabbè, tanto devi anche spiegare a me che non sto capendo molto. No, sto scherzando.
Quindi il rapporto fra ambiente e architettura risale alle origini della civiltà.
Sì.
Vi sono infatti alcune tipologie di case, dette oggi che oggi chiamiamo case bioclimatiche.
Dall'antichità.
Dall'antichità.
Dici?
Che possono ad esempio essere
la casa romana.
La casa romana, perché
che aveva già nel primo secolo, dovete sapere che in epoca romana si sviluppò appunto il primo sistema di riscaldamento centralizzato, che era chiamato ipocausto, ovvero riscaldamento sotto. E appunto consisteva nel far circolare l'aria calda prodotta da un forno lungo le pareti sotto i pavimenti. E quindi non tanto come i nostri glu, come appunto ti dicevo, cioè ti chiedevo prima, ma quindi funziona come gli glu? No, funzionava proprio come riscaldamento,
come
a,
riscaldamento
pavimento.
A pavimento.
E poi però il riscaldamento correva anche lungo le pareti.
Sì.
È fantastico.
Oppure, per fare un altro esempio, vi è il trullo pugliese.
La tua terra.
La mia terra, perché grazie al materiale utilizzato, alla massa muraria, alla forma dell'edificio, si riusciva a mantenere all'interno dell'ambiente calore in inverno e invece una temperatura fresca in estate.
Ad esempio io sono stata a Santorini poco tempo fa, e sono andata a visitare questo sito archeologico aperto da poco a Crotiri, e c'erano proprio questi muri, li vedevi spessi, più di 50 centimetri, perché servivano in un ambiente caldo come la Grecia,
per mantenere
nelle isole, sì, per mantenere il fresco durante l'estate e il caldo durante l'inverno.
Ok.
È arrivato
adesso
il momento
di Lenny Kravitz con American Woman.
be Don't come hanging round my door I don't wanna see your face no more I got more important things to do To spend my time going on with you Now woman, stay away American woman, listen what I say
intende con casa bioclimatica. Però cosa succede? Con la rivoluzione industriale dell'Ottocento si pone fine a quell'arte del costruire tradizionale, quindi a stretto contatto con l'ambiente. E se in passato l'uomo aveva cercato quindi di proteggersi dalle forze della natura, trovando nella natura un alleato, con la rivoluzione industriale si ha più fiducia nell'artificiale e quindi, per quanto riguarda appunto gli edifici, l'involucro diventa sempre più immateriale e perde la sua funzione di barriera filtro e il comfort è sempre più dato da un impianto artificiale. Quindi si presuppone la forte disponibilità di risorse energetiche.
Infatti appunto iniziano con l'avvento delle... come si chiamano? Delle energie del carbone fossile, comunque ci sono i primi impianti di riscaldamento centralizzato utilizzando energie appunto inquinanti.
Esattamente, ma ciò ha portato alla famosa crisi energetica del petrolio. Quindi da circa 40 anni si cerca di rivalutare dei metodi che abbiano lo scopo di ottenere dei risultati sempre più efficaci per quanto riguarda appunto l'impatto ambientale. Però Elena, dici quanto pesa l'edilizia nelle emissioni di gas serra?
Allora, Chiara nella sua tesi aveva fatto un bellissimo, come si chiamano i diagrammi
a torta
brava, con segnato quanto pesa l'edilizia, l'industria e i trasporti nelle emissioni di gas serra e vediamo che l'edilizia pesa produce il 51% dei gas serra, mentre l'industria, io pensavo molto di più, solo il 27%, i trasporti il 22%. E quindi in edilizia che cos'è che produce, cioè che cos'è che inquina? Innanzitutto la produzione dei materiali da costruzione, poi la realizzazione vera e propria degli organismi edilizi e la gestione energetica proprio residenziale, che quindi comprende il riscaldamento, l'acqua calda, la cucina, gli elettrodomestici e l'illuminazione. E questa percentuale salirebbe ancora se si facesse riferimento non solo all'utilizzazione dell'edificio, ma anche alla costruzione e allo smaltimento di essi. Mi viene in mente sempre riguardo a Santorini, che io non so, negli ultimi anni penso comunque c'è una grandissima speculazione edilizia e vedi su queste, cioè Santorini è fatta strana perché c'è la caldera con i paesini e quelli. Tu sei andata anche a Santorini, giusto?
Sì, ci sono andata.
Sul mulo. Vedi i paesini tipici e poi vicino al mare questi immensi edifici residenziali o di alberghi, molto spesso non finiti perché probabilmente non avevano
mancanza
i soldi, sì. Lasciati completamente, vedi solo lo scheletro di cemento armato e dici, ma queste cose poi che fine faranno? Le finiranno o le smaltiranno? Il problema è che il costo di smaltimento del cemento armato è altissimo, come tutti i materiali di costruzione non tradizionali, quindi se usassero della pietra tradizionale di lì, delle cave, o una struttura in legno, di sicuro sarebbe più facile e sostenibile smaltirlo. Sì.
E quindi? Una soluzione per
allora il 50, questo 51% di emissioni di CO2 potrebbe essere ridotto attraverso un'architettura sostenibile i cui scopi primari sono ridurre la pressione ambientale diminuendo l'impatto che comportano le costruzioni, l'utilizzo e la dismissione degli edifici e poi contribuire anche al benessere fisico e psicologico degli abitanti dell'edificio, cercando però di rispondere ai bisogni dell'abitante.
E per dare una definizione di sostenibilità usiamo quella che dà Serge Loach, che dice: sostenibilità significa che l'attività umana non deve produrre un livello di inquinamento superiore alla capacità dell'ambiente di rigenerarsi.
E con questa diamo la canzone Green di oggi, Alanis Morissette con Ironic.
An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon. 2 minutes too late, and isn't it ironic? Don't you think? It's like rain.
And
when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic?
Abbiamo detto che durante la rivoluzione industriale, smettila di farmi le faccine che mi fai ridere e poi mi perdo, non mi concentro più e dico cavolate.
Perdono.
Allora, prima abbiamo detto che durante la rivoluzione industriale l'impianto prevaleva sulla struttura, sull'edificio. Cosa succede poi dopo? Succede che
vi è l'avvento delle case solari.
Sì, che sono praticamente case, abitazioni, edifici in cui l'impiantistica e la struttura collaborano. Mi veniva da dire coincidono, ma vabbè, collaborano. E quindi abbiamo l'involucro, che è un elemento attivo che provvede automaticamente a trasformare le risorse ambientali esterne in sorgenti di energia per la climatizzazione interna tramite alcuni escamotage che poi Chiara vi racconterà.
Esempio, sì.
E il sistema impiantistico che sfrutta invece le fonti di energia rinnovabile disponibili all'esterno, e quindi sole, vento, acqua.
Ok.
Quindi che cos'è la casa solare? Innanzitutto il primo approccio verso la progettazione di questi edifici vi è stato con lo scopo di ridurre gli sprechi di energia negli edifici, e quindi in un primo momento si è intervenuti sull'edificio stesso, che è diventato materia di attenti studi, nella ricerca di un involucro che rendesse minime, se non nulle addirittura, le dispersioni di calore. Poi un secondo approccio a questo tipo di progettazione è stata l'utilizzazione di risorse di energia rinnovabili, quindi e la riduzione dell'utilizzo di risorse fossili. La casa solare, il sistema solare passivo, è composto da tre elementi fondamentali: l'ambiente da riscaldare, il collettore della radiazione solare e il sistema di accumulo di calore. Vogliamo parlare di qualche esempio?
Certo.
Visto che tu hai fatto la tesi.
Esattamente. Allora, per fare un esempio di edificio solare, possiamo parlare di Solar Skin, che è un edificio multipiano presente a Londra. È un edificio che è già esistente, cioè che esisteva già e che quindi poi è stato riqualificato.
In che anni?
Oddio, 1958.
Non volevo.
No, non è 1958.
Periodo, periodo di costruzione 1980, c'è scritto.
Ah, okay.
Scusa, non volevo farti sbagliare, però mi è venuta la domanda così.
Vabbè,
dopo la crisi energetica del petrolio.
Comunque, cosa si è fatto per rendere questo involucro un muro di trombe? Allora, questo involucro, prima di tutto, le pareti esterne sono state dipinte con una vernice rosso scuro opaca, in modo che attirasse, cioè assorbisse di più l'energia solare, il calore. Su questa parete, che è stata dipinta, è stata poi applicata una struttura in doppio vetro basso emissivo, dove in corrispondenza della parete rimaneva quindi questa struttura in vetro sulla parete.
Voi non potete vederla, Chiara, ma mi sta spiegando tutto questo edificio facendo dei gesti molto simpatici.
Okay, il vetro sulla parete forma il muro di Trombe. Sì. In questo modo il calore si accumula di più e poi si disperde nella parete, nell'ambiente retrostante.
Durante la notte, comunque in tempi lunghi.
Sì, perché il calore viene assorbito nelle ore più calde del giorno per poi essere rilasciato successivamente. Mentre in corrispondenza di finestre e balconi si vengono a formare delle serre solari che hanno comunque lo stesso obiettivo, quello di accumulare il calore. Per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria vi sono dei collettori solari, quindi anche un sistema di impianti. E poi tutta la zona a giorno è posta a sud in modo tale che si sfrutti
sempre il sole
sempre
comunque.
Il sole, esattamente.
E vabbè, visto che ci ha spiegato benissimo questa architettura molto velocemente, è un po' difficile, sì. Ci ascoltiamo Rem Jam con Black Betty. Dimenticate di dirvi come mai abbiamo scelto Alanis Morissette con Ironic, però l'abbiamo già messa la scorsa puntata, mi sembra, perché lei ha sulla sua casetta dei pannelli fotovoltaici.
Grande!
Quindi è super, super green lei. Vabbè, abbiamo parlato prima di casa attiva, casa solare.
Cosa succede invece nel 1988?
Nel 1988, 88, che è il mio anno di nascita, un certo signore Wolfgang Feist, fondatore e direttore del Passive House Institute Darmstadt in Germania, idea il concetto di edificio passivo. Ovvero, come mi spiegava prima Chiara, l'edificio passivo funziona più o meno nello stesso modo di quello della casa solare, della casa attiva, però solo, vabbè, dillo tu, cosa mi stai suggerendo?
No, l'impianto entra solo in soccorso, nel senso...
stavo dicendo!
Ah, vabbè. E poi, non lo dicevi?
Sì, nel senso che la cosa principale, quello che ha ruolo principale è l'involucro dell'edificio e l'impianto... interviene appunto solo
in, aiuto,
in soccorso, come ha detto Chiara. Comunque, quindi l'edificio è un captatore solare in grado di mantenere il calore nell'ambiente accumulato tramite i carichi solari ed interni, anche quindi anche le persone, l'apparecchiatura, eccetera. Ma è importante da dire cioè che l'edificio passivo in Europa centrale rappresenta un particolare standard energetico che stabilisce un consumo massimo di energia di 15 kWh per metri quadri all'anno. Giusto?
Okay.
Ho detto tutto giusto.
Sei bravissima.
Ma tipo un esempio?
Io volevo parlarvi della casa nel Porsche. Allora, un esempio potrebbe essere la casa
Dov'è
del Perche?
Perche.
È in Normandia.
In Francia.
Francia, quindi. Intanto c'è da dire, subito salta all'occhio il fatto che questa sia costruita interamente in legno. Perché? Il legno è un materiale che è facile da smaltire, per essere trasformato in materiale da costruzione impiega poche energie, quindi è un materiale a impatto...
quasi zero, io
sì,
non mi azzarderei
a dire... Quasi zero, non lo so, però a basso impatto ambientale.
Sì, sostenibile,
ecco.
Diciamo.
Sostenibile, assolutamente.
E quindi questa casetta quando è stata costruita, che bella che è.
Oddio, quando è stata costruita?
Ma c'è scritto qua, cara.
Nel 1997-98.
Ok.
Ok.
Quindi 10 anni dopo Wolfgang, quello lì.
Esattamente. Okay. E dunque, questa casa, intanto c'è da dire che verso la facciata nord, a nord si concentrano tutte le funzioni di servizio. E questo perché? In modo da creare uno spazio tampone microclimatico tra le aree di soggiorno e la parete che ha l'esposizione più svantaggiata, che è appunto quella a nord. A sud, invece, vi è una serra solare sulla copertura, in modo tale che attraverso il vetro si possa sempre accumulare calore e così via. Però per evitare che vi sia troppa, cioè che l'illuminazione sia troppa, tanto da riscaldare gli ambienti in modo eccessivo in estate, vi è un oddio, non mi viene il nome. Tipo un aggetto, ecco, lungo 2,5 metri.
Del tetto.
Del tetto.
Che faccio da schermo.
Ok.
Schermo solare.
Che può.
Ma i vetri, tu sai se sono
doppi
vetri a camera.
Bassi emissivi.
Okay. Fantastico.
Ok. E poi inoltre nel bel mezzo della casa vi è questa serra solare, quindi tramite l'inerzia termica delle pareti distribuisce il calore negli ambienti circostanti.
Wow. Ma io ci abiterei subito in una casa così.
Ok, adesso Elena ci presenta la prossima canzone
di Jethro Tull. Aqualung.
No, aspetta, io vorrei fare un'osservazione. Ha scelto della bella musica.
Sì,
diversa
sì,
dalla
sì.
nostra, però mi piace.
Bravo, bravo Andrea.
I knew girls with bad intentions. Thank you.
Casa attiva, casa passiva.
Per arrivare alla fine del nostro percorso. Del nostro percorso.
Dai. Allora, parliamo di degli zero energy building.
Ah, finalmente.
E cosa sono? Sono edifici innovativi che autoproducono totalmente e anche un surplus di energia necessaria di cui hanno bisogno per abitare l'ambiente. E quindi
cosa dice la normativa?
Ah già, mi stavo già dimenticando quel pezzo.
Ecco appunto.
L'8 luglio 2010 è entrata in vigore la nuova direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici. E l'obiettivo, a partire da febbraio del 2012, è quello di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione Europea, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne e delle prestazioni relative alle temperature interne.
Allora, quindi, importante che entro il 2018 per gli edifici pubblici ed entro il 2020 per gli edifici residenziali, tutti quegli edifici che subiscono delle ristrutturazioni importanti oppure che vengono costruiti da zero devono essere a impatto zero o anche quasi zero.
Bellissimo. Quindi cosa vuol dire? No, abbiamo tre differenti tipologie. Nearly zero energy buildings, ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica e fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Poi lo zero energy building, edificio in cui il consumo totale annuale di energia primaria è uguale o inferiore alla produzione energetica ottenuta sul luogo attraverso fonti di energia rinnovabile. Oppure plus energy building.
Plus, avrei detto io, non lo so.
Plus, che è inglese, ma si sa
plus.
Che tu... Vabbè, comunque, che è l'edificio che produce più energia di quella
plus
consumata.
Plus, non è di più.
Sì, vabbè, forse hai ragione tu, non lo so. Produce
no,
più
ragione
energia.
Tu, lo sapevo, era solo per non darti ragione.
Ah, ti ho dato conferma Andrea della regia mentre io ero girata. Vabbè, edificio...
Cioè, no, sai, per, cioè, quando sai che si dice il surplus, mi dici
sì.
Il surplus.
Ok, ma surplus è un'altra lingua.
No, vabbè, dai, basta.
Ok, comunque il plus energy building, adesso mi faccio confondere, è l'edificio che produce più energia di quella che consuma.
Ok.
Casi studio, in
ci
Italia.
Anche in Italia.
Sì, non l'avremmo mai detto, ma in realtà un po' ci
ma
speravamo.
Sì, cioè, si chiama Casa Zero Energy, si trova vicino Udine ed è la casa del futuro.
Wow.
Wow.
Come mai la casa del futuro?
Perché, cioè, allora, prima di tutto c'è stato... Allora, allora, c'è stato, prima di costruire questa casa, hanno effettuato uno studio bioclimatico che ha permesso di decidere quali fossero le fonti di energia rinnovabili da utilizzare per garantire nello spazio interno luce, calore e così via.
Sì.
La casa inoltre è automatica. Cosa vuol dire? Essa autoproduce
autonoma,
energia.
Chiara.
Io sto pensando a tutt'altro in realtà. Allora, ecco. Nella casa ci sono dei sensori.
Sì.
Perciò dicevo automatica. Attraverso questi sensori si riesce a capire, si attivano da soli, ad esempio il sistema di riscaldamento, il sistema di ventilazione,
in base che in casa ci sia freddo o caldo,
in modo che il comfort interno della casa sia sempre dei migliori. Ok. Inoltre, questa casa è costruita, la struttura della casa è costruita in legno e con materiali a chilometro zero.
Ah.
Quindi questo serve per risparmiare anche non solo sulla produzione dei materiali da costruzione, ma anche perché si risparmia sul trasporto e così via. E poi importante qui è il recupero delle acque, dell'acqua piovana, che viene poi utilizzata per gli scarichi dei WC, per la lavatrice, per l'orto e così via. E vi è un impianto geotermico. Infatti in casa Zero Energy l'impianto, vi è un pannello, impianto a pannelli radianti integrati con un impianto geotermico.
Ok. Mi sa che è arrivato il momento di ascoltarci Jack Johnson con If I Had Eyes.
If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. Thank you.
quello di Jack Johnson era un brano green. Perché?
Perché? Vi ricordate la prima puntata quando abbiamo parlato di artisti green? Lui era uno di quelli, avevamo parlato della
era canzone. Il più grintoso di tutti?
Sì, della fondazione
Cookie Hawaii Foundation.
Sì, brava, quella che io non mi riesco mai a dirla.
Nominare.
E comunque...
Riascoltatevi la prima puntata.
Sì,
dove?
Dove? Su Onde Quadre. No dai, non me lo ricordo mai.
www.ondequadre.polito.it.
Oppure dove ci sarà il podcast. Oppure
se non la trovate ci scrivete una mail. Se non trovate la puntata numero 1 ci scrivete una mail su grintosocu@gmail.com.
Oppure se volete c'è il gruppo Facebook.
Ce lo scrivete su Facebook che
sì.
Non la trovate.
La nostra pagina di Facebook è www.facebook.com/grintosa.
Ok.
Ma smettiamo.
Sì.
Torniamo serie.
Ok. Io volevo parlare di Active House, che è una villetta a emissioni zero in Danimarca. La cosa interessante
proprio
di
zero,
questa...
zero, zero.
Zero. Di più!
Yeah!
È una plus... plus? Plus, plus energy building.
Wow.
Perché... produce più energia di quanta ne consuma.
E come
si
funziona?
Trova ad Aarhus in Danimarca. Come funziona?
Chissà perché non sono stupita.
Allora, no, non sono stupita nemmeno io. Quindi Active House è la dimostrazione di come sia possibile realizzare un edificio a zero impatto ambientale, caratterizzato da un ottimo comfort interno e in grado di generare più energia di quanto ne consumi. E tale risultato è ottenibile grazie ad un'attenta progettazione, alla scelta di materiali ecologici e all'utilizzo di tecnologie adeguate. Il surplus di energia è pari circa 9,4 kWh al metro quadro annuo. E questo surplus cosa fa? Consente in circa 30 anni la produzione della stessa quantità di energia utile per produrre i materiali di costruzione. In questo modo, al termine dei 30 anni, la casa avrà restituito alla natura più energia di quella sottratta per realizzarla.
Ah,
figo, no?
Sì. No, stavo pensando mentre tu parlavi di queste cose che tutti si lamentano: ah, ma il pannello fotovoltaico costa di più, costa tantissimo fare una casa utilizzando energie, fonti rinnovabili. Però alla fine risparmi a lungo termine.
Assolutamente.
È questo il concetto di base.
Ma poi vuol risparmiare su tanto altro.
Sì,
anche
assolutamente
durante
sì.
Durante la costruzione, dico.
Sì, se uno la progetta già dall'inizio in quel modo, seguendo determinate regole, è molto più come si dice, cheap.
No, ci risparmi comunque sia, cioè hai risparmi sia dal punto di vista energetico che economico. E la casa inoltre è costruita in ardesia, che è un materiale che, come il legno, è un materiale che per essere trasformato in materiale da costruzione ha bisogno di poca energia. E poi qui è molto importante le vetrate, quindi l'illuminazione che vi è all'interno degli ambienti. Infatti le vetrate coprono il 40% della superficie totale dell'edificio. E, bene,
io volevo dire che per chi è interessato, a gennaio c'è una fiera, non so se tutti la conoscono, comunque si chiama Clima House ed è a Bolzano dal 24 al 27 gennaio, si terrà nel 2013 ed è l'ottava edizione,
e
diciamo.
E di cosa si parla in questa
praticamente
fiera?
Ci sono più di 400 espositori, aziende. Ed è la fiera leader in Italia nel settore dell'efficienza e sostenibilità in edilizia. E però,
Grintosa sta organizzando un pulmino per andare.
Però potremmo farlo,
sì,
certo. Dai, guarda che
se volete
interessante.
Andare,
no, perché è interessante anche perché ti fanno visitare proprio delle case, cioè i proprietari ti fanno entrare in casa loro per farti vedere com'è, sì, com'è stata
allora
costruita.
Andiamoci.
Secondo me si può organizzare. Io e te andiamo a farci un viaggetto.
Se volete
a Bolzano,
anche voi.
Dai, ci ascoltiamo i Guns N' Roses con Patience.
Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. sugar, make it slow, and we come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow. Things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't break it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it.
Di tutto questo popò di roba che vi abbiamo detto, sperando di non essere state troppo caotiche.
Sì,
diciamo.
Era un po' difficile da seguire.
Allora,
non
sì.
Era nemmeno organizzata in realtà questa puntata.
Poco organizzata. Quindi abbiamo capito che in particolar modo nei paesi industrializzati la gente inizia a porsi il problema del legame tra architettura e ambiente, mentre una volta, come abbiamo visto, accadeva spontaneamente, quindi con le case romane, i trulli, eccetera, eccetera. E quindi l'uomo inizia a sensibilizzarsi ai temi come il riscaldamento globale, l'inquinamento, l'estinzione della specie, e cerca delle soluzioni a questi problemi, ponendo maggiore attenzione al suo habitat, a partire dalla casa in cui vive, che effettivamente è abbastanza
quindi
importante.
Quindi l'architettura non deve nascere da vuoti canoni estetici, ma è importante che sia un'architettura intelligente, che è attenta non solo alla natura, ma anche all'uomo che la abita e alle esigenze dell'uomo, appunto. L'impegno preso dall'Unione Europea per i prossimi decenni qual è?
Allora, di impostare lo sviluppo di città e centri urbani su una chiave sostenibile. E niente, quindi tutte le nuove costruzioni, ad esempio ho letto un articolo interessante che a Londra entro il 2016 tutte le nuove costruzioni dovranno essere costruite a impatto zero, carbon neutral.
Esatto.
Quindi con praticamente zero emissioni di CO2.
Ok, noi vi salutiamo, speriamo che nel nostro piccolo siamo riusciti a farvi render conto di quanto le nostre case disperdono energia e di quante soluzioni ci sono per risolvere il problema. Elena nel frattempo si fa gesti strani con
No, perché c'è stato un... Scusa.
No, ma che... è un piacere.
E allora vi salutiamo, sapete dove contattarci, vabbè. Ciao Chiara. Ci ascoltiamo un po' degli Animals con House of the Rising Sun.
Ciao.
Ciao.